Elezioni USA, vittoria di Biden sul filo di lana, terrorismo, i social media si tingono di nero, Etiopia, le sfide del premio Nobel Abiy Ahmed. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Joe Biden has 238 electoral college votes, while Donald Trump has 213. The magic number, of course, is 270.
Have you ever fallen in love? The day I embraced Islam. These are the questions posed to an alleged ISIS recruiter on Ask.fm.
Water levels in a mega dam project on the Blue Nile River by Ethiopia have risen according to satellite images.
Quiet, quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. You are fake news. You are fake news.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. La squadra, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo. In regia c'è Valeria Bernardi. I numeri 349-238-6666 per domande, commenti, sms e whatsapp. I social, Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24, questa è la pagina Facebook. Twitter, se amate cinguettare, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Domande e commenti su che cosa? Tre i temi che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Andremo innanzitutto immediatamente a New York per fare il punto su quello che è il conteggio, lo spoglio dei voti nelle elezioni statunitensi. Come avete sentito anche dal GR, secondo fonti AP, il conteggio dei grandi elettori vede Joe Biden e i democratici a 264, Donald Trump e i repubblicani a 214. Pochi gli stati in cui si giocherà la partita finale, 5 in particolare, tra cui il Nevada. E lì c'è una notizia di cronaca che stiamo tutti aspettando, perché la campagna elettorale di Trump ha detto che parlerà proprio nello stato del Nevada ed è atteso un annuncio importantissimo, per questo gli occhi sono soprattutto su Fox News e CNN in primis. Poi faremo un piccolo approfondimento su quello che è stato l'utilizzo e il ruolo dei social media prima degli attacchi terroristici di Nizza e Vienna, come si è mossa la macchina di propaganda e di reclutamento dello Stato Islamico su alcuni social anche molto noti, non soltanto Telegram ma persino Instagram. E infine la terza pagina, tutta dedicata a, usando un'espressione un po' prosaica, le tegole sul premier etiope Abiy Ahmed. Premio Nobel un anno fa, ma non sembrano trascorsi 12 mesi. Sembra un'eternità da quando, grazie agli accordi di pace con l'Eritrea, veniva insignito del prestigioso premio Nobel. Tegole, dicevo, perché da un lato si è arenata i trattativi, i colloqui sulla diga del Rinascimento, che promette di ridisegnare l'intero bacino idrografico dell'area. Poi ci sono tensioni etniche con morti e uccisioni indiscriminate, poi c'è un'operazione militare nella regione del Tigray tuttora in corso. Il tutto appunto per un premier che deve fronteggiare queste tre sfide importantissime ad appena un anno del suo premio Nobel. Questi temi di quest'oggi, 349-238-6666 per voi. Intanto sfogliamo brevemente i nostri dossier. Per andare innanzitutto in Kosovo, dove il presidente Hashim Thaçi si è dimesso dalle sue funzioni dopo che il Tribunale Speciale dell'AIA ha confermato le accuse di crimini di guerra formulate a suo carico. Durante la conferenza stampa, ormai l'ex presidente ha dichiarato: non ho intenzione di comparire dinanzi a un tribunale nel ruolo di presidente della Repubblica del Kosovo. Al fine di proteggere l'integrità della carica di presidente del paese, nonché la dignità dei cittadini, mi dimetto da questa carica. L'accusa contro di me, ha aggiunto, è un piccolo prezzo da pagare per la libertà del nostro paese. I dettagli esatti degli atti che sono contestati a Thaçi non sono stati resi pubblici, però secondo varie indiscrezioni e fonti includerebbero omicidi, sparizioni forzate, persecuzioni e torture. Secondo l'accusa tutti questi crimini sarebbero stati commessi nel biennio 1998-1999, ricorderete all'epoca conflitto armato tra l'esercito di liberazione del Kosovo, che era guidato dallo stesso Thaçi, adesso presidente, e le forze serbe comandate da Slobodan Milošević. E poi si tinge o si aggiunge un ennesimo tassello alla lunga diatriba o braccio di ferro tra Ankara e Parigi. Ieri il governo francese ha bandito i Lupi Grigi, un gruppo ultranazionalista turco accusato di azioni violente e incitamento all'odio. Secondo l'Eliseo, il gruppo è responsabile di azioni estremamente violente, minacce, incitamento all'odio contro le autorità e la comunità armena. Che cosa è accaduto? Molto spesso sono episodi di cronaca che come dire, danni là anche alla politica per muoversi. Mercoledì la polizia francese è intervenuta a Lione per impedire a 250 membri della comunità turca di aggredire membri della diaspora armena, e nel fine settimana il memoriale del genocidio armeno di Dessine Charpieu è stato imbrattato con la sigla dei lupi grigi e le iniziali RTE, cioè le iniziali del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. È evidente, come dicevamo, che questo è soltanto l'ultimo atto di un'escalation che si tinge di manovre militari nel Mediterraneo, interessi contrastanti in Libia, la diatriba a proposito del ruolo dell'Islam tra Ankara e Parigi, e abbiamo come l'impressione qui in redazione che molto presto dovremo tornare a raccontarvi questo braccio di ferro. Infine, in Russia, alla Duma, la Camera Bassa del Parlamento, è stata depositata una bozza di legge, parte della modifica costituzionale, lo ricorderete, il referendum del luglio scorso in cui viene garantita l'immunità totale al presidente, da molti è stata descritta come un vero e proprio colpo di Stato da parte di Vladimir Putin. Sostanzialmente l'immunità totale non viene garantita solo al presidente in carica, ma anche agli ex presidenti, che sostanzialmente non possono essere toccati da qualsivoglia autorità giudiziaria. La norma inoltre introduce un complicato meccanismo di revoca dell'immunità che coinvolge il Parlamento, la Corte Suprema e una commissione ad hoc solo nel caso di accuse di tradimento o altri reati gravi. Questo disegno di legge arriva una settimana dopo che Putin ha presentato un altro disegno nell'ambito delle riforme costituzionali che dà agli ex presidenti un seggio a vita al Consiglio della Federazione, che è la Camera Alta del Parlamento, l'equivalente del Senato in molte altre democrazie. Il Cremlino ha detto che molti altri paesi forniscono garanzie a vita per i loro ex presidenti, e quindi le mosse di Putin e della Russia, della Federazione Russa, non sono nuove, non sono estranee al comune diritto internazionale. Questi sono i nostri dossier internazionali, fatti, notizie, spunti che diventeranno approfondimenti qui a Nessun Luogo Lontano. Sono tanti i messaggi che arrivano al 349-238-6666, e allora iniziamo da New York, iniziamo dagli Stati Uniti. Iniziamo anche dai vostri messaggi al 349-238-6666, ma questa Arizona di chi è? In realtà uso un epiteto leggermente più colorito che mi sono permesso di censurare. 8.000 voti di vantaggio in Nevada, questo è il caposaldo, lo mette tra virgolette, della vittoria dei Dem, un po' presto per cantare vittoria. Qualcun altro, nonostante Trump simpatizzi per i suprematisti e fomenti il dubbio e la ribellione, ha raccolto milioni di voti, in un qualsiasi altro paese civile ne avrebbe presi molti, ma molti di meno, e questo fa pensare sull'effettiva indole e mentalità americana, la nazione più potente e influente del mondo, così al vetriolo direi pur con garbo Francesco, un altro ascoltatore. Intanto vi segnalo e sottolineo che un'ora fa, di buon mattino, mattino americano, Donald Trump twittava stop the count, fermate il conteggio dei voti, e due minuti fa ogni voto che arriverà dopo il giorno delle elezioni non sarà contato. E poi c'è un messaggio, Michele da Verona, credo via SMS o su Facebook: se negli Stati Uniti non ci sono brogli elettorali, allora non ci sono stati nemmeno in Bielorussia. Michele da Verona, che evidentemente abbraccia la retorica, la narrativa che l'attuale presidente in carica, Donald Trump, sta diffondendo con accuse di brogli iniziate fin dall'indomani mattina, fin dal 4 novembre, in orario molto, molto mattutino, per così dire. Allora, cerchiamo di capire le ultimissime, ma soprattutto quali sono i veri campi di battaglia. Sono 4-5 stati sui quali si gioca il tutto. Lo facciamo con la voce e l'esperienza di Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Marco, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano.
Buongiorno a voi.
Allora, intanto davo notizia di questo importante annuncio che verrà dato a Las Vegas, in Nevada. Ti aspetti l'annuncio di un ricorso da parte di Donald Trump?
Sì, si stanno sicuramente moltiplicando i ricorsi legali, la strategia legale dei repubblicani di Donald Trump, e quindi anche negli stati, diciamo, che a questo punto diventano cruciali per gli equilibri del collegio elettorale, quindi alla fine per l'elezione alla Casa Bianca.
Sì.
Quindi il Nevada ne ha già presentati, anche in Pennsylvania, in Georgia, in Michigan, proprio per cercare di diciamo, di spostare così l'ago della bilancia, sì, del conteggio dei voti a suo favore. Sono ancora stati, diciamo, dove delle sorprese potrebbero esserci, soprattutto in Pennsylvania, come ricordavi tu stesso, sì, in Pennsylvania, in Arizona, in Nevada e in Georgia, diciamo, questi quattro stati un po' sempre a questo punto giocarsi la partita.
Sì, e d'altra parte, come già stavi raccontando, Marco Valsania, si aprirà poi una partita totalmente legale che si preannuncia aspra e costosa, tanto che i democratici, che sono pronti a rispondere a eventuali ricorsi, stanno nuovamente battendo cassa presso i propri sostenitori, e sappiamo che le battaglie legali statunitensi possono essere davvero molto molto care. Questo apre un ulteriore scenario, no? In un'elezione così importante e allo stesso tempo così tesa.
Sì, sicuramente difficile dire dove andranno a finire. Una premessa va fatta, diciamo, è raro che i tribunali americani, finora almeno, intervengano per sovvertire, diciamo, un esito, per modificare, per cambiare un esito che appare, diciamo, chiaro nelle urne. Ricordiamo che il caso, diciamo, più recente, così con un impatto nazionale, in Florida nel 2000, quando intervennero i tribunali e poi fino alla Corte Suprema, e di fatto sancì la vittoria di George Bush su Al Gore. In realtà, comunque, George Bush era in vantaggio nel momento in cui la Corte Suprema sancì, diciamo, sì, il suo successo e, sì, fermò il conteggio dei voti. Quindi, diciamo, rimane tutto da vedere se una magistratura, anche fosse conservatrice, avrà si sentirà, diciamo, l'autorevolezza, avrà, diciamo, l'autorità, avrà il desiderio di intervenire per, diciamo, avere davvero un'influenza poi sull'esito, sul conteggio dei voti in termini di un ribaltamento del risultato.
Sì.
Detto questo, però, la battaglia legale sarà molto molto intensa, perché è possibile che gli scarti siano minimi. Tanto per fare degli esempi concreti, in, sì, Pennsylvania in questo momento è in vantaggio Trump, ma stanno contando i voti postali, che sono in gran parte voti democratici per Biden, quindi i democratici pensano che se il conteggio continua ad andare a loro favore, col ritmo che sta andando, potrebbero vincere la Pennsylvania anche di 50-100.000 voti,
sì,
cosa che chiaramente la campagna di Trump invece pensa che non accada, e per questo, diciamo, anche sta cercando di dare giri di vita al conteggio dei voti, alla squalifica di schede. Il contrario succede in Arizona, dove invece è, esatto, Biden in vantaggio, sì, e Trump sta, diciamo, scalando, però sta recuperando, perché stanno contando dei voti comunque, diciamo così, arrivati negli ultimi giorni o comunque nel giorno stesso delle elezioni, e quindi, diciamo, in quel caso la campagna di Trump invece sta invitando a contare tutti i voti fino all'ultimo voto. Quindi, diciamo, questi diciamo, gli scenari sono ancora molto 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 incerti, di fatto, anche se,
certo,
Biden appare avvantaggiato in questo momento.
Ed obbligo, evidentemente, Marco, le elezioni americane ce l'hanno insegnato tante volte, usare sempre il condizionale. Torno a rifocalizzarmi, così rispondo a un po' di ascoltatori, sui due stati che hai citato, Pennsylvania e Arizona. L'ascoltatore che chiedeva, ma insomma, a chi sta andando l'Arizona? Al momento, e sto leggendo il sito di AP, che è sostanzialmente una delle fonti primarie, perché va a tingere i singoli stati, quelle che è l'esito del conteggio. Arizona, siamo a 88% di sezioni scrutinate, e Biden e democratici sono al 50.5% e Trump e repubblicani al 48.1%, quindi sembra un distacco abbastanza solido. Questo in Arizona, che dà 11 grandi elettori. Se invece andiamo in Pennsylvania, che consegnerebbe eventualmente 20 grandi elettori, abbiamo una maggioranza repubblicana 50.5% contro 48.4%, e qui, anche qui, siamo quasi a termine scrutinio, perché siamo all'87% delle sezioni scrutinate. Questo per darvi l'immediata fotografia. La trovate su AP, su CNN, su Fox News, con un'avvertenza: alcuni media danno delle proiezioni leggermente diverse. Quello più ottimistica per i democratici in questo momento dovrebbe dare, e leggo sempre AP, Associated Press, 264 grandi elettori a Biden, ne mancano 6, ma arrivare a 270, 214 a Donald Trump. Altri darebbero Biden, e leggo la CNN in questo momento, a 253 contro 213. 349-238-6666 per i vostri messaggi e i vostri commenti. Qualcuno è così apre anche il capitolo che forse tanti analisti, ma anche economisti, anche gente del mondo della finanza assolutamente non vorrebbe vedere aperto, quelle delle possibili tensioni e o violenze. Un ascoltatore dice: Trump non accetterà la sconfitta, ci saranno gravissimi scontri di piazza, scommetto addirittura ci sarà un bagno di sangue, evidentemente ci auguriamo noi tutti che non sia così, però è anche vero, Marco Valsania, che si sono registrate tensioni e focolai di violenze davanti a vari centri di conteggi di voto sparsi un po' qua e là per il paese. Sostanzialmente i supporter di Trump che accolgono non tanto l'invito, ma come dire il sospetto lanciato da Donald Trump che vi siano brogli, e si piazzano, fanno dei sit-in anche piuttosto veementi di fronte ai collegi elettorali per urlare al broglio, spesso fronteggiati dai supporter di Biden che rispondono: contateli tutti fino all'ultimo. Che scenari possiamo prevedere, Marco Valsania?
Ma sì, è prudente, diciamo, appunto, aspettare per capire cosa può succedere anche a livello di strada, di piazza. Diciamo che un segno confortante è che tutto sommato al momento sono ancora incidenti isolati, sono stati sì. Alcuni stati in Michigan, ricordiamo il Michigan ha anche una forte tradizione di milizie armate che rende particolarmente preoccupante, diciamo, milizie armate di estrema destra, sì. Quindi questo rende no, è dove è stato scoperto il piano, no, per rapire il governatore, certo, democratico, processarlo e impiccarlo, e per cui diciamo quindi elementi di preoccupazione ci sono, ma al momento ecco, un segno confortante il fatto che gli episodi, diciamo, veri e propri di violenza o di sopruso eccetera sono in tutti i sensi, da tutte le parti, sono parsi molto sono stati, diciamo, limitati e contenuti. Ecco, resta da vedere se ci sarà però un'escalation della tensione ulteriore e dello scontro anche politico, a quel punto se questo si tradurrà anche in mobilitazioni di piazza che possono, diciamo, degenerare,
certo,
degenerare anche in violenze che si auspica che non accadano.
Assolutamente, anche perché mi permetto di aggiungere, Marco Valsania, già siamo, come dire, in un limbo dal punto di vista politico, c'è molta tensione, i mercati per adesso paiono anche reagire molto bene, ma è evidente che se quel limbo, come dire, si tramutasse in un anche minimo girone infernale, ne risentirebbe ovviamente tutto il paese, la stabilità istituzionale, e insomma questo malaugurato scenario ovviamente speriamo di non raccontarvelo già da domani. Intanto ringrazio tantissimo Marco Valsania da New York per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro, Marco.
Buona giornata a voi, a presto.
Un po' di commenti al 349-238-6666, prima di chiudere la pagina a stelle e strisce e aprire quella tutta nera, perché parleremo di Stato Islamico, di ciò che resta dell'ISIS, e sono certo che vi fornirò dei motivi di stupore dopo gli attacchi di Vienna e Nizza. Un messaggio tra gli altri: i repubblicani sono molto meno violenti dei democratici da noi come negli Stati Uniti, così un ascoltatore. Se fosse stato in vantaggio Trump avrebbe parlato di brogli? Così Antonio da Alba. Secondo molti è stato in qualche modo un costruire un alibi preventivo in modo comunque da potersi muovere in un certo modo se le cose fossero andate come per il momento stanno andando, ma ripeto, condizionale super d'obbligo, anche se secondo AP, Associated Press, Fox News, 264 grandi lettori, avete sentito gli stati su quali se la gioca Biden, sostanzialmente mancano 6 grandi lettori per assicurarsi questa contesa elettorale. Qualcun altro scrive in maniera è molto interessante il WhatsApp di Francesco: brogli elettorali, brogli elettorali, brogli elettorali. Trump usa la teoria del dire 3 volte una bugia perché diventi verità. Così Francesco. Poi ci sono tanti altri messaggi che provano ad andare tra le pieghe di, appunto, presunti brogli, però voglio anche ricordarvi che le autorità federali hanno escluso assolutamente che vi siano stati brogli durante il voto per posta, però ripeto, prontissimi naturalmente a aggiornarvi su quanto accadrà. Adesso però, complice anche un'agenzia che mi viene segnalata, che arriva dal Belgio, il quotidiano belga La Libre Belgique segnala che 2 adolescenti, 16 e 17 anni, armati di coltello, sono stati fermati a Eupen, Belgio orientale, 50 km da Liegi. Secondo la polizia locale erano in procinto di commettere un attentato, avevano giurato fedeltà allo Stato Islamico. I nostri servizi intelligence hanno sventato l'attacco, ma questo dimostra che il pericolo non è passato, ha dichiarato il ministro della giustizia belga Vincent Van Quickborne. Allora, detto questo, è il caso a questo punto di aprire una pagina che, forse a dispetto, come dire, del lessico che utilizzerò, è assolutamente tutta nera. Vi ricordate nelle scorse puntate in Nessun Luogo Lontano? Avevamo spulciato prima dell'attacco di Nizza, abbiamo impiegato alcune ore, un lavoro veloce ma il più possibile approfondito, complice evidentemente il fatto che siamo in onda tutti i giorni. Abbiamo provato ad analizzare una serie di canali Telegram, molti dei canali Telegram che raccolgono simpatizzanti dello Stato Islamico vengono poi chiusi, vengono segnalati e chiusi, e avevamo trovato una serie di appelli proprio perché venisse colpita la Francia. Quasi come se poi l'attentatore a Nizza avesse raccolto quell'appello che era comparso sui social. Non soltanto Telegram, non soltanto Viber, ma anche Instagram. L'attentatore di Nizza, ieri l'ISIS ha rivendicato dicendo è un nostro soldato. Ma come si è mossa, come si muove la galassia dei militanti, dei soldati, dei simpatizzanti di quel califfato che ormai non esiste più? Non esiste più fisicamente, ma nel mondo virtuale dei social ha ritrovato nuovamente nuova vita, e di questo vi parliamo adesso. Intanto, mentre si alza il livello di allerta anche in Belgio, così come in tanti paesi europei, il Belgio che ha visto anche il transito di parte del comando del Bataclan e delle stragi di Parigi, il Belgio che a un certo punto nel comune di Molenbeek ha visto i riflettori di tutti i grandi network puntati contro, si dipingeva Molenbeek come una fucina di jihadisti. Ecco, quel Belgio adesso avrebbe fermato due ragazzini minorenni, 16 e 17 anni, armati di coltello, avevano giurato fedeltà allo Stato Islamico, pronti a colpire, 50 km da Liegi. Nel frattempo il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi un raddoppio delle forze di sicurezza che controllano le frontiere, da 2.400 a 4.800. L'obiettivo è lottare contro la minaccia terroristica, ma anche i traffici e l'immigrazione clandestina. Ma se è vero che in qualche modo siamo riusciti a individuare un appello verosimile, ovvero che fosse a colpire Parigi, è altrettanto vero che sui social si muove veramente un magma incredibile. Non è rosso, non è quello vulcanico, ma è nero, quello delle bandiere nere. Come lo Stato Islamico usa i social media oggi? Come variano i contenuti da Telegram a Instagram, per esempio? Lo abbiamo chiesto a Michael Crona, insegna comunicazione all'Università di Malmo. Da anni studia le strategie comunicative e l'utilizzo dei social media da parte dello Stato Islamico. È autore del libro The Media World of ISIS, Indiana University Press. Sentite la sua risposta.
Attualmente lo Stato Islamico sta utilizzando molto i social media, forse anche in misura maggiore rispetto agli anni del Califfato. La principale differenza rispetto al passato è che la comunicazione si è spostata da piattaforme aperte come Twitter e Facebook a piattaforme più criptate come Telegram. Nella fattispecie, dal 2016, Telegram è diventata la piattaforma principale per le comunicazioni ufficiali dello Stato Islamico, oltre che per i suoi seguaci e sostenitori. Dato che l'anno scorso c'è stata una massiccia chiusura di account Telegram, l'ISIS si è ulteriormente spostato su altre piattaforme criptate come Rocket Chat e Hope Messenger. I seguaci dello Stato Islamico sono quindi sparpagliati in diversi social media. Non credo che ci sia una specifica piattaforma dedicata solo a un tipo preciso di contenuto. Telegram, per esempio, è utilizzato sia dal canale ufficiale dell'ISIS sia dai sostenitori. E lo stesso vale per Hope Messenger. È quindi in atto un uso massiccio ed esteso dei social media da parte dello Stato Islamico. Credo anche che il numero di sostenitori online sia aumentato da quando l'ISIS ha perso il controllo del territorio e ha abbandonato il progetto di costituire uno Stato. Da allora l'attività online è addirittura aumentata, questo per tenere vivo il brand ed espandere la sua visibilità.
Questa è la voce di Michael Crona, Università di Malmo. Con lui faremo un piccolo viaggio all'interno dei social media per capire come si muovono i terroristi. E tra pochissimo la borsa, non prima di avervi letto un messaggio che francamente mi lascia un po' a bocca aperta. Spiegate che il ricorso alla Corte Suprema è legittimo e possibile da uno dei contendenti. Non fatela sembrare una cosa eversiva, fa riferimento l'ascoltatore alle elezioni statunitensi. Se volete fare una corretta informazione, di cui ne dubito. Io dubito che lei, gentile ascoltatore, abbia voglia però di ascoltare l'intera trasmissione, perché non abbiamo mai detto che è eversivo, abbiamo fatto il confronto con Al Gore e George Bush del 2000. Detto ciò, la borsa.
Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Proseguiamo il nostro viaggio tra i meandri del web, in particolare tra i social, dove molto spesso prima di attacchi come quello di Nizza e Ginevra c'è un certo movimento. A volte sono piccole cellule dormienti che si coordinano, altre volte invece vi sono annunci e appelli come quello da noi rilevato prima dell'attacco di Nizza. Torniamo a Malmo, lo facciamo con la voce di Michael Crona, che è esperto di comunicazione da anni, studia proprio la comunicazione dell'ISIS sui social media. Così rispondo anche a un ascoltatore che scrive: fanno più propaganda questi esperti della comunicazione ISIS che i social. No, gentile ascoltatore, un conto è studiare la propaganda, un conto è fare propaganda. Queste persone non fanno propaganda. I social media, i canali Telegram dello Stato Islamico sono in arabo, e quindi sono quelle persone che magari abbracceranno quella ideologia che vanno a cercare. Noi volutamente, per esempio, non abbiamo mandato in onda alcuni messaggi di propaganda dello Stato Islamico senza ovviamente tradurli, proprio per evitare questo effetto, cioè di non dare voce. Un conto invece è studiarlo, e la stupirà sapere che invece studiosi e analisti di questo tipo possono anche dare una mano alle forze dell'ordine per monitorare meglio i social e magari, perché no, prevenire ulteriori attacchi. È la cosa che ho chiesto proprio a Michael Crona, vi faccio sentire la risposta.
I recenti attacchi a Parigi, dove c'è stata la decapitazione di un insegnante, e poi a Nizza e infine a Vienna, sono tutti attentati circondati e preceduti da un fitto chiacchiericcio online tra i sostenitori dello Stato Islamico. Queste discussioni vertono molto sulla recente controversia verbale partita dal governo francese, e si discute di come rispondere. La ripubblicazione in Francia delle caricature del profeta Maometto di Charlie Hebdo è usata da parte dei sostenitori dello Stato Islamico come giustificazione per condurre più attacchi. Io non penso che ci sia necessariamente un collegamento tra gli attacchi di Vienna e quello che è successo in Francia, ma penso che possiamo considerare gli attentati recenti nel loro complesso, alla luce di un conflitto nel quale i sostenitori dell'ISIS e anche il più ampio giro della comunità jihadista salafita online sta impiegando la risposta francese come giustificazione per ulteriori attacchi, enfatizzando la guerra contro l'Islam, come loro la definiscono. Questa presunta guerra contro l'Islam viene impiegata in una versione dei fatti che enfatizza il vittimismo. Ritenere che la Francia stia conducendo una guerra contro i cosiddetti veri fedeli li legittima ad attaccare. Penso che tutto questo sia molto problematico e che sia difficile uscire da una spirale di violenza, considerando anche le discussioni politiche che circondano la questione. L'attività sui social media era molto molto frenetica prima dei recenti attacchi e ha continuato a mantenere livelli frenetici. La discussione verte molto su quello che è avvenuto in Francia e sul fatto che le caricature di Maometto siano state pubblicate ancora una volta.
La voce e l'analisi di Michael Crona, Università di Malmo, studia da anni quelli che sono i movimenti, le dichiarazioni, i gruppi sui vari social media da parte dello Stato Islamico. Quello che è rimasto, il califfato non c'è più, al-Baghdadi è morto, ma altre leve hanno preso il suo posto e ora si muove in maniera molto molto più fluida, anche con piccole cellule o anche magari affibbiando il brand, l'etichetta dell'attacco dello Stato Islamico a chi ha compiuto i gesti di cui vi abbiamo dato conto, Nizza e Vienna gli ultimi. Ecco, c'è sufficiente attenzione da parte dell'intelligence, un buon monitoraggio di Instagram, di Telegram e di tutti gli altri potrebbe prevenire ulteriori attacchi, l'opinione di Michael Crona.
Controllare i social media e come gli estremisti li impiegano è molto complicato. E questo vale anche ovviamente per lo Stato Islamico. La ragione è che prima di tutto, negli ultimi anni, l'ISIS si è estesa sui social attraverso molte piattaforme. Queste piattaforme sono criptate, adottano delle misure di sicurezza che rendono difficile mantenere la sorveglianza su questi canali, sia per le forze dell'ordine che per le agenzie di sicurezza, che per i ricercatori come me, che analizzano le conversazioni online degli estremisti. Oggi queste conversazioni sono frammentate. Tuttavia, ritengo che le forze dell'ordine, in generale, in molte nazioni europee, mantengano una buona visione di insieme sulle discussioni online. Ma non credo che avere un panorama di quello che succede online significhi necessariamente prevenire un attentato. Perché quando si pianifica un attacco, di solito avviene in spazi di comunicazione con un ulteriore livello di criptaggio. Gli attentatori non si mettono nella situazione di svelare i loro piani, ovviamente, quindi è davvero difficile prevedere gli attacchi solo attraverso la sorveglianza online. E credo che dobbiamo abituarci a questa verità, sfortunatamente.
La voce di Michael Crona insegna comunicazione all'Università di Malmo, esperto di come i militanti, i simpatizzanti e i soldati dell'ISIS utilizzano il web e in più in particolare i social media. A questo dobbiamo abituarci, così come dobbiamo abituarci a un livello di allerta in tutta Europa che si sta innalzando. La notizia arriva da Vienna. 4 dei 15 fermati avevano precedenti per terrorismo. 8 delle 15 fermate... delle 15 persone, perdonatemi, fermate nell'ambito delle indagini sull'attentato di matrice islamista a Vienna hanno gravi precedenti penali. Di queste, 4 erano state in precedenza giudicate per reati di terrorismo. E sapete anche che c'è in corso una polemica fortissima in Austria perché l'attentatore si era pentito, si era deradicalizzato. Quel programma in realtà, forse probabilmente direi, visto l'esito, non aveva funzionato esattamente. Torneremo a occuparci del tema, direi. Facciamo una pausa adesso, andiamo sulle strade italiane e dopo vi porterò su quelle di Addis Abeba per cercare di raccontarvi le sfide del premier Abiy Ahmed, che solo un anno fa veniva incensato come grande alfiere di pace e insignito anche del Nobel per la pace. Le strade.
Nessun luogo è lontano.
I am honored to be here with you today and grateful.
Sono onorato di essere qui con voi oggi e grato alla Commissione per il riconoscimento dei miei sforzi per la risoluzione dei conflitti al confine tra Etiopia ed Eritrea.
Così parlava Abiy Ahmed quando veniva insignito del premio Nobel. Aveva fatto scoppiare la pace, come qualcuno ha detto, tra Etiopia e Eritrea. Eppure, a un anno sostanzialmente di distanza, quel premio Nobel sembra lontanissimo. Lontanissimo perché sono accadute una serie di eventi che proverò a sintetizzare in 3 capitoli sostanzialmente. Un aspetto prettamente militare è notizia di queste ore, degli ultimi giorni, di una operazione militare da parte dell'esercito etiope contro il fronte di liberazione popolare del Tigray, e in particolare la componente armata evidentemente di questa regione, rei di aver attaccato una base federale. L'aspetto delle violenze etniche, in particolare sugli Oromo, che non si è mai placato ed è un vero vulnus, una vera piaga per questo importante paese. Infine, vi ricordate che spesso abbiamo raccontato della diga del Rinascimento, coinvolta in maniera massiccia anche nella sua costruzione una grande impresa italiana? Ecco, i colloqui per meglio capire come riempire la diga e come meglio ripartire le acque del Nilo fra i tanti paesi che partecipano al trattato oramai in vigore da decenni. Ecco, gli attori hanno lasciato il tavolo delle trattative perché non si trova un accordo. 3 dossier scottanti, se non fosse che uno riguarda l'acqua, perdonate l'ossimoro, ma sono quei 3 dossier che Abiy Ahmed si trova sul tavolo. Per capire di più ci soccorre Enrico Casale, giornalista di Africa Rivista, esperto proprio di questioni africane. Enrico, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano.
Buongiorno a voi.
Allora, partiamo da questa operazione militare. Perché il braccio armato, il Fronte di Liberazione Popolare del Tigray, ha attaccato una base federale etiope? Perché questa provocazione dopo le elezioni indette in realtà ormai ai primi di settembre, se non erro?
È una tensione che monta da qualche settimana, forse direi addirittura da qualche mese, e bisogna risalire un po' indietro per capirla. Quando quasi un ventennio i tigrini, cioè la popolazione che abita il Tigray, sono stati al governo della federazione etiope. Con l'avvento al potere di Abiy Ahmed, i tigrini sono stati progressivamente esclusi dal potere e quindi si sono trovati un po' rinchiusi nella loro regione, che ricordiamo è la regione settentrionale della federazione etiope, e hanno iniziato a contrastare il premier. Da qui il rifiuto del rinvio delle elezioni regionali.
Sì.
Le elezioni si sono tenute a settembre, ha stravinto il TPLF, cioè il partito al potere nel Tigray, che si è contrapposto, ha continuato a contrapporsi ad Ahmed, Abiy Ahmed, che ha dichiarato queste elezioni illegali. Di conseguenza la tensione è montata e l'attacco a questa base, così come dichiarato dallo stesso premier Abiy Ahmed, ha scatenato la reazione di Addis Abeba, che ha invaso il Tigray con le proprie truppe.
State ascoltando la voce di Enrico Casale, Africa Rivista, che da anni posa il suo sguardo su quella zona. Allora è utile ribadire, Enrico, perché parlare di Etiopia, così prevengo magari qualche messaggio un po' così stizzito di qualche ascoltatore: ma cosa ce ne frega noi dell'Etiopia? È uno dei paesi più importanti dell'area, è sicuramente il più grande, sono presenti tanti basi militari statunitensi, tanto che Mike Pompeo si è fatto sentire più volte in queste settimane. Quella diga a cui ho fatto riferimento vede impegnata una grossa azienda italiana, questo per dire soltanto alcuni dei motivi di interesse dell'Etiopia. L'aspetto delle violenze etniche, Enrico Casale, sembra, come dire, un vulnus ricorrente, sembra quasi una piaga, no? Che affligge l'Etiopia.
Sì, l'Etiopia intanto è un paese molto grande e come abitanti è il secondo paese dell'Africa dopo la Nigeria, ha 110 milioni di abitanti, quindi è un paese molto grande ed è un paese molto vario, perché per anni ha governato l'etnia Amara. Poi è stata, come dicevo prima, caduto il Negus Rosso, Mengistu e le Mariam, è arrivato al potere l'etnia tigrina. È chiaro che si sono create delle tensioni tra i due gruppi etnici. A queste tensioni si sono aggiunte delle tensioni latenti perché della popolazione Oromo. La popolazione Oromo è la popolazione maggioritaria dell'Etiopia, sì, che non ha mai avuto accesso al potere. Quindi con l'arrivo al potere del premier Abiy Ahmed, che è un Oromo, c'è stata una sorta di assalto al potere e quindi, come dicevo, l'emarginazione dei tigrini, ma la stessa emarginazione degli Amara, che lo scorso anno hanno tentato un golpe.
Intanto, scusa Enrico, stavo leggendo un'agenzia che mi segnala la redazione di mezz'ora fa: i deputati Addis Abeba, la Camera Bassa del Parlamento, ha approvato all'unanimità lo stato di emergenza di 6 mesi nello stato regionale del Tigray, proprio il giorno dopo l'offensiva militare. Era il primo capitolo, il primo dossier scottante, diciamo, che vi dipingevo nelle mani di Abiy Ahmed. Questo per completezza di informazione. Lo stato di emergenza potrebbe portare al coprifuoco, perquisizioni senza mandato, restrizioni sui trasporti, eccetera eccetera. Staremo a vedere naturalmente nei prossimi giorni. Mancano 3 minuti, Enrico Casale, approfitto ancora di te per provare a tratteggiare, anche pur fugacemente, quella che è la costruzione di una delle più grandi infrastrutture che vedrà la luce, ormai all'85% è completata, è iniziato anche il riempimento. È una enorme diga, la diga del Rinascimento, va a gestire, a controllare l'acqua del Nilo Azzurro e va a impattare su tutti i paesi evidentemente a valle. Ancora una volta gli attori, i capi di governo di questi paesi, i ministri dell'acqua, perché attenzione gentili ascoltatrici e ascoltatori, in questi paesi ci sono ministri dell'acqua, per dire quanto è importante, no? questa risorsa, hanno lasciato il tavolo delle trattative. Che cosa significa? È ancora una volta il fallimento di quella diplomazia?
Beh sì, il grosso problema è che fino a pochi anni fa il Nilo è sempre stato gestito dall'Egitto. L'Egitto ha sempre avuto una forte presa sulla gestione delle acque del Nilo, dalla fonte alla foce. Adesso con la costruzione di questa diga, che dovrebbe servire all'Etiopia a produrre energia per il proprio sviluppo e per essere venduta nei paesi confinanti, è chiaro che l'Egitto perde il controllo di questa risorsa idrica e ha reagito duramente. Addirittura nei mesi passati, negli anni passati, si era minacciata una guerra con l'Etiopia per la distruzione di questa diga.
Sì.
Con la mediazione degli Stati Uniti si è cercato di arrivare ad un accordo tra Egitto, Etiopia e Sudan, un accordo che è difficilissimo perché deve definire i livelli di riempimento della diga e di rilascio delle acque in ogni momento, quindi anche nelle fasi di particolare siccità.
Certo.
O di inondazioni.
Certo.
E questo è complicatissimo e non si riesce a trovare un accordo, mentre l'Etiopia sta cercando di andare avanti oltre alla costruzione, addirittura allo riempimento del bacino. Ci vorranno mesi e mesi per riempirlo tutto, perché si parla di bacini enormi.
Certo.
È una diga grandissima questa, quindi potrebbe diventare una fonte di tensione ulteriore, sperando che non scoppi la prima guerra dell'acqua in Africa.
La voce di Enrico Casale, giornalista di Africa Rivista, attento, esperto conoscitore proprio di quella zona, che ringrazio tantissimo. Enrico, grazie mille, buona giornata.
Grazie
e buon lavoro.
Voi, altrettanto, grazie a voi.
Tante volte nelle scorse stagioni, quelle estive di Nessun Luogo Lontano, raccontavamo attraverso la lente del cosiddetto water conflict, questa in letteratura, nella letteratura anglosassone, penso agli studi di D'Abra Macellane in giù, viene utilizzata come una lente formidabile per spiegare la maggior parte dei conflitti. Ecco, nel caso della diga del Rinascimento è evidente che gli appetiti sono tanti, ma per darvi la dimensione di quanto importante sia per l'Etiopia giungere a compimento di quest'opera e renderla funzionante, garantirebbe sostanzialmente piena autonomia non soltanto idrica ma anche energetica, grazie alla produzione di energia idroelettrica. Quindi è evidente che per Addis Abeba terminare questa diga e renderla funzionante è fondamentale. E come spesso tanti analisti osservano, è chiaro che la stabilità anche economica di un paese non può che portare a una maggiore fluidità di rapporti anche lì dove le tensioni etniche magari sono un pochino più forti. 16, 56, 15 secondi, allora con il garbo che contraddistingue Valeria Bernardi io mi faccio accompagnare alla porta e mi commiato da voi.
You're fired. You're fired. You're fired.
Ringraziando naturalmente tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tutti voi ascoltatori, l'appuntamento è domani ore 16, intanto un saluto da Gian Paolo Musumeci.